Cioè, diciamo che di fronte, in confronto a una visione tradizionale, no? Per cui la lingua si insegna in un laboratorio in cui ci si mettono le cuffie, oppure in cui c'è un insegnante che ci insegna regole, no? Che magari non è del tutto vero, insomma, non è più così da tanto tempo. Certo che ora, oggi, noi ci troviamo di fronte a una situazione che è molto cambiata, no? Le persone a cui ci rivolgiamo sono molto diverse probabilmente da quelle che poteva avere di fronte un insegnante tanto tempo fa. Perlomeno nel senso che c'è una grande varietà. È possibile immaginare che noi potremo fare appunto gli insegnanti in una scuola, ma anche in un corso serale o a distanza in un corso online. Può darsi che si tratti di seguire un blog oppure di avere invece delle vere classi che possono essere piccole, magari con bambini piccoli, no? Che hanno necessità di un approccio diverso da quello più libresco che si potrebbe avere con i ragazzi più grandi, e poi invece si possono avere delle classi molto grandi, no? Informali, nel senso che si dà questa parola, no? In educazione, facendo una differenza tra le situazioni formali, non formali e informali, dove la situazione formale è quella in cui c'è un certificato, ci sono degli esami, c'è una struttura, viene riconosciuto, diciamo, da qualche istituzione, da qualche autorità, e invece la situazione informale è quella in cui si ha un apprendimento che è più conseguente di quello che si fa, no? Come potrebbe essere un incontro, il partecipare a un gruppo di lavoro, o in cui la lingua viene imparata perché si comunica, perché si parla, perché ci sono degli scambi. Quindi, diciamo, no, noi ci possiamo rivolgere a dei destinatari piuttosto diversi, bambini, adolescenti, adulti, e ai nostri clienti, a persone che si riapprocciano alla scuola in una ricerca di formazione continua, quindi dopo aver lasciato, e con l'obiettivo di mantenere deste le proprie conoscenze, di acquisire conoscenze, mettiamo in una situazione in cui c'è bisogno di cambiare lavoro, di riqualificarsi, di formarsi nuovamente, no? Persona che perde il lavoro a 50 anni, no? E ha bisogno di acquisire delle competenze che gli consentono di ritornare sul mercato. Chiaramente ha abitudini, conoscenze, vabbè, insomma, è intuitivo, un po' banale, no? Che la persona che ha smesso di andare a scuola da 20 anni avrà così qualche problema a recuperare, se l'approccio che gli viene fatto è di tipo tradizionale libresco, perché non ha più quella dimestichezza con lo studio, con l'ascolto, col tempo, no? Che ci vuole per... naturalmente stiamo parlando in senso generale, perché poi invece ci saranno anche delle persone che sono molto abituate, no? Chi lavora, chi fa certi lavori, ma insomma, diciamo che si può parlare, si parlerà sempre di più di formazione continua. È una delle necessità che sono state indicate dall'Unione Europea come una priorità. Anzi, poi vedremo come quanto verrà prestata attenzione a questo fattore, ma la formazione continua è una dei tasti dolenti, no? Delle manchevolezze, perché secondo l'Unione Europea dovrebbe essere circa 15-20%, cioè il 15-20% delle persone dovrebbero essere in questo momento in formazione, e invece non raggiungiamo neanche il 6%, quindi il bisogno di formare continuativamente le persone adulte che possono trovarsi ad avere bisogno di una riqualificazione, questo bisogno non ha risposta, evidentemente, no? Ci sono delle situazioni in cui non lo si rende possibile. Sempre più però la formazione delle lingue è anche online, attraverso corsi, attraverso MOOC e poi attraverso tecnologie come quelle che consentono di parlare, no? Banalmente Skype. È però anche una formazione in presenza a scuola, nei corsi di lingue, all'estero, no? Tutte circostanze che rendono più o meno difficile avere a che fare con dei ragazzi, con degli adulti, con persone che provengono da posti diversi, altri paesi, altri linguaggi, altri modi di scrivere. Diciamo che nei prossimi 20 anni potremo avere, 3-4 tipi di utenti diversi che potrebbero avere un rapporto diverso con il testo, con lo scritto, no? Quindi che ci potrebbero portare alla necessità di dover modificare gli strumenti che usiamo. Continueremo a usare il libro, forse non quello di carta, ma quello Malibook, oppure invece useremo altre tecnologie, no? Adesso leggiamo con il tablet, con lo smartphone, che ci consente di fare tutto. Poi lo smartphone adesso non c'è più perché è morto, ma il telefonino. Gli smartphone sono falliti, no? Come i Nokia di prima generazione non li fanno più, sono stati venduti, chiusi. Adesso diciamo che lo smartphone ha perso la gara ed è stata assorbita da altre come iPhone. Cosa c'è adesso che ancora ci sono i tipi Samsung e i touch, insomma, ha perso la strada con il touch, no? Non avendo fatto quel passaggio è stata soppiantata da altri strumenti. Adesso ci sono i Samsung, ci sono gli iPhone, vediamo le prossime generazioni, no? Che cosa succede da qui a qualche anno. Poi, vabbè, naturalmente c'è chi ancora ce l'ha questi telefonini, c'è chi ha ancora il Nokia senza niente, no? Non ha neanche internet. Però, insomma, tendenzialmente via via che si compra un telefonino, queste caratteristiche prevalgono.
Ma è che io tendo a chiamare smartphone i Samsung, eccetera.
Capita anche a me, però lo smartphone non è. Lo smartphone è tipo quello che i primi che poi sono venuti fuori, no? Che avevano lo schermo, la tastiera sotto e una strisciata di comandi da pigiare come il computer con le freccette, no? E vediamo se. L'altro giorno un riferimento al successo e insuccesso dei vari tipi, ma ora non lo ritroverò mai, ma comunque. Visto che oggi sembra funzionare. I nuovi smartphone di Google. Vediamo se mi...
Ma non so, è una curiosità.
Appunto, a volte uno magari usa un'etichetta che è sbagliata, per cui sono io che chiamo smartphone tutti quelli di vecchia generazione, e magari mi sbaglio. Ora sì, vabbè, ci sta un po' lì, vero? Comunque, diciamo che il confronto che facevo era tra i telefonini touch che consentono di velocizzare di più, no? E invece i telefonini non touch, in cui magari c'è anche internet, i primi ad avere internet, no? Però non hanno il touch, quindi bisogna usare il comando attraverso le freccette per aggiungere i vari oggetti, no? Ecco, allora capiamoci, io intendo questa differenza che probabilmente no, non è legata agli smartphone o no, vediamo qui qualcosa mi ha fatto vedere, lo smartphone è un telefono cellulare con capacità di calcolo. Vediamo se mi fa vedere qualche figura. Sarà troppo. No, ha visto, ha ragione lei, vede che lui chiama smartphone anche i touch. Allora, proprio mi sono...
No, però ho capito, sicuramente sì. Era più smart... quei telefonini con la tastiera che andavano su internet piuttosto che il telefono fisso, cioè o
certo.
I telefonini i primissimi con l'antennina, sicuramente.
Vediamo, generazioni cellulari, se è simpatico mi fa vedere che cosa intendo. Allora, dicevo, no, che questi primi Nokia hanno avuto un gran successo, tanto che a un certo punto pareva che fosse proprio il tipo di cellulare vincente, no? Invece poi dopo sono invecchiati, no? E quindi sono stati ceduti. Dopodiché quei veri avevano, vediamo se lo vedo, no, non c'è. A vedere solo quello, sei cattivo. Insomma, vabbè, niente, non c'è quello che dico io. E quindi adesso c'ho un momento a fase che non mi viene in mente un altro nome, diciamo, comunque non importa, ma ha ragione lei che comunque questi sono tutti smartphone. E poi mi verrà anche il nome di quello che intendo io. E che insomma la direzione è quella lì. Qui ci dovrebbe essere il nome. Mi verrà, Dunque, dov'è? Qua. L'idea è della differenza 40 aperture. Oh. L'idea è quella della differenza tra degli schermi di grandezza diversa, no? Che però ora ci consentono anche di leggere dei testi, mentre all'inizio insomma era impensabile, no? Il testo sul telefonino, il telefonino era solo così per brevi conversazioni, brevi, lunghe, insomma, ma comunque per conversazione era difficile scriversi a lungo. Invece adesso è anche attraverso lo smartphone che possiamo leggere informazioni e anche studiare. Ecco, tutto interrogativo è sulla possibilità di ottenere una comprensione del testo approfondita avendo uno schermo molto piccolo in cui si vede soltanto parte del testo, no? Non tutto, così come nel testo stampato o sul tablet. E allora diciamo che per cercare di fare qualche previsione su quello che succederà, partiamo dal fatto che si dice che nei prossimi 20 anni si avranno 3-4 tipi di utenti, quelli che vengono chiamati baby boomer e poi la generazione degli immigranti digitali che hanno vengono chiamati generazione X, Y e poi la generazione Z, che credo sareste voi, dei nativi digitali, e poi si parla già di una generazione alfa del nuovo millennio. I baby boomer sono nati dopo la guerra, diciamo fino al 64, sono persone che hanno più familiarità con i libri, studiano da manuali, da grammatiche e probabilmente sono riluttanti a usare le nuove tecnologie e gli ebook per leggere, per informarsi, per studiare. Da questi qui si può aspettare, ci si può aspettare che siano riluttanti a usare le nuove tecnologie e hanno, gli è arrivato il computer, gli sono arrivate le nuove tecnologie, ma originariamente hanno imparato ad avere degli approcci con la literacy con mezzi diversi. Possiamo anche aspettarci delle caratteristiche più o meno desiderabili nel loro funzionamento cognitivo. Ora sono dal 46, vuol dire che possono avere 70 anni, ok? È ancora abbastanza presto e però è anche possibile che ci sia un po' di decadimento cognitivo, che la memoria di lavoro non sia più così capiente, veloce come un tempo, e quindi ci possono essere delle difficoltà di attenzione e di elaborazione delle informazioni. È possibile che abbiano bisogno di un modo diverso di studio, più basato su esempi concreti, sulla loro esperienza, su quello che hanno fatto, no? Però magari sono anche persone che possono portare con sé competenze, conoscenze legate al mondo del lavoro, alle esperienze, una disciplina forse anche che magari non ci si può aspettare da utenti più giovani. Tra l'altro, in questo gruppo è molto probabile che ci sia anche gli insegnanti, no? Cioè le persone che possono avere bisogno di una riqualificazione sul lavoro e che naturalmente gli insegnanti sono molto diversi tra di loro, no? Per cui ci sono quelli che hanno lavorato tutta la vita cercando una formazione e quelli che invece non l'hanno mai fatto, no? Cioè dipende molto dalla scuola, dall'ambiente, dal contesto, da quanto sono stati anche motivati e gli è stata data la possibilità. Comunque, diciamo, baby boomers, immaginiamoci in quali contesti potrebbero arrivare, no? Proprio qui sotto c'è l'università della terza età, per esempio, no? In cui vedo che vengono fatti anche molti corsi di lingue. E quindi ecco che potrebbe essere, no, una delle circostanze, una delle situazioni in cui questo avviene. Ma forse più possibile è incontrare i membri del secondo gruppo, un gruppone in cui ho messo insieme la generazione X ed Y, che vanno dal 65 alla fine del secolo del 99. Ci sta un po' di tutto, un gruppo di transizione, poi le date insomma sono ovviamente approssimative, non è che il 98 è così diverso dal 99, no? Questi immigranti digitali, diciamo, in una prima fase non avevano tecnologie informatiche. si sono trovati come degli immigranti in questo contesto e quindi hanno delle caratteristiche anche queste, insomma, probabilmente interessanti, no? Si tratta di gente che usa le nuove tecnologie, ma legge anche libri, no? Quindi ha un rapporto anche con le vecchie tecnologie. E poi c'è questa generazione Z, i nati dopo il 2000, che sono quelli che vengono chiamati nativi digitali, sono completamente connessi e usano i cellulari per ogni attività e saranno probabilmente questi che guideranno il mercato e decideranno quali saranno le tecnologie vincenti, quelli che troveremo più facilmente, quelli più utilizzate. Questi allora, questa qui è un'infografica, che vuole mettere a confronto la generazione Z con quella che viene dopo. Un'infografica potrebbe essere uno strumento molto utile per capire le informazioni perché vengono organizzate visivamente. Certo, come potete vedere da questa figura, un'infografica per essere comprensibile dovrebbe essere però anche abbastanza ben strutturata da farsi capire, no? Ecco, invece qui c'è troppa roba. C'è troppa roba e beh, non lo so, uno la può leggere come leggerebbe un libro, no? Da il primo, la prima informazione in alto a sinistra, così per poi leggere il sotto, no? Perché non vedo una struttura chiara in questo, in questa figura. Quello che qui questa infografica ci suggerisce è, come dire, una linea del tempo per cui, e ci fa notare che negli ultimi 10 anni, un po' di più, sono arrivati tutti gli strumenti di cui adesso facciamo uso. Quindi nel 97 Google si è registrato come dominio, nel 98 sono arrivati i registratori portatili, poi è arrivata nel 2000 la chiavetta, poi è arrivato il Nokia e finalmente, quindi solo nel 2000, nel 2001 Wikipedia, poi MySpace, poi YouTube nel 2005, Facebook nel 2006, Twitter, poi Dropbox, l'iPhone nel 2007. E nel 2009 è arrivato WhatsApp, poi l'iPad, Instagram e così via. Allora che cosa vuol dire? Che differenza ci sarebbe tra queste due generazioni? La generazione Z, appunto, che si diceva, a questo punto sono confusa quando in che età comincia, vediamo se me lo sono scritto, diciamo dal 2000. Quando nascono, dopo un paio d'anni dalla loro nascita, insomma comunque fino dalla giovinezza, si trovano in un mondo in cui ci sono tutti questi strumenti che gli lasciano lavorare e studiare molto senza doversi poi muovere un granché, no? Cioè sono i più connessi, sono tra l'altro le persone che iniziano prima ad andare a scuola e termineranno dopo, sono quelli più scolarizzati, sono anche i maggiori consumatori. Almeno uno ogni due avrà probabilmente un diploma universitario. Mentre per le generazioni precedenti questa percentuale non era così alta, qui vedo che ce n'era per le generazioni Y 1 su 3 e X 1 su 4. In Italia voi sapete che le percentuali poi sono sempre un po' più basse e quindi non si arriva, ecco, diciamo neanche, non si arriva di certo alla metà, no? Per i ragazzi italiani. Probabilmente uno su quattro è una buona stima. Questa generazione alfa, diciamo, forse adesso è ancora un po' presto, non lo so. Allora, sono nati dopo il 2010. Si trovano già in giro? Cioè, è già possibile immaginarsi un incontro, diciamo, di insegnamento? Oppure no, secondo voi? Dal 2010, siamo nel 2016, anche se, no? Perché può essere molto precoce l'incontro. Però certo che per loro sono più proiezioni, no? Piuttosto che conoscenze, esperienze. Comunque ci dice che sono già 2,5 milioni, quindi tanta gente, no? Beh, certo. Confronto alle altre generazioni. Il gruppo più rappresentato, qui vedo 2 miliardi, 2 billion. E quindi il confronto numerico, però insomma chiaramente il mondo sarà il loro, insomma. Queste sono le date lanciate. Allora, questi nativi digitali, insomma, alla fin fine saranno probabilmente la generazione che noi troviamo ancora molto più intorno a noi, no? Con cui avremo a che fare per un po' di tempo. Sono diversi, dobbiamo adattare il nostro modo di insegnare a come sono queste nuove generazioni. Allora, la Patricia Greenfield pubblica questo articolo un po' provocatorio su Science, in cui parla delle tecnologie e dell'effetto delle tecnologie sull'intelligenza e si chiede, propone però che le nuove generazioni, questi nativi digitali, siano più intelligenti perché e in che senso. Allora ci fa vedere, vedete in questo grafico, ci fa vedere la differenza nei punteggi intellettivi a due diverse età, perché è complicato, eh? Allora, a due diverse età nelle persone che hanno fatto dei test nel 1942 e poi nel 92, si è fermata qui, ma insomma questo Flynn effect è un effetto che si è osservato anche in tempi recenti. Che cosa ci dimostra questo Flynn effect, queste misurazioni che sono state fatte? Che c'è una crescita nella performance da 100 anni. Si è riusciti ad avere i risultati di test verbali e non verbali da parte di una popolazione piuttosto estesa negli ultimi 100 anni. E si è visto che c'è una crescita, quindi c'è un miglioramento nei punteggi, sia nei test non verbali, che forse nella misura un pochino minore anche in quelli verbali. Adesso vi faccio vedere un esempio di questi test. Cosa succede? Cioè, succede che i punteggi sono migliori via via che passano gli anni e si riduce anche l'effetto dell'invecchiamento, cioè l'effetto dell'invecchiamento, cioè per cui i punteggi dei giovani sono sempre migliori dei punteggi delle persone più anziane, però l'effetto dell'invecchiamento si riduce un po' negli anni. La Greenfield ci dice che questa crescita della performance è dovuta a tante ragioni, è dovuta alla crescita dell'educazione formale, no? La gente va più a scuola, all'urbanizzazione, quindi al contatto con maggiori con condizioni di vita più culturali anche, diciamo. È dovuto al miglioramento della nutrizione, noi siamo cresciuti anche in altezza, non soltanto in intelligenza, diciamo. Poi è diminuita la grandezza della famiglia, quindi è cresciuta la cura nei confronti dei figli e anche la disponibilità a farli rimanere a scuola per lungo. E poi allo sviluppo tecnologico. Allora, nella prima metà del secolo ci propone Greenfield il miglioramento, l'aumento era dovuto soprattutto alla scuola, no? Perché prima si andava meno a scuola, e all'urbanizzazione, quindi a lasciare le campagne e appunto probabilmente avere anche più occasioni di scolarità. Ma di recente questo effetto sarebbe dovuto di più all'aumento dei cambiamenti tecnologici. Allora, vi faccio vedere se si riesce questo test, che divertente. Se non si vede, però ho preso dei print screen, così ce la abbiamo con quello. Per esempio, questo test, che se non si apre, poi vi lascio il link e lo vedrete da soli, è anche divertente, quindi potete farlo per vedere come funziona la vostra intelligenza visospaziale. A cosa serve? Serve per misurare non tanto l'abilità verbale, no? La capacità di parlare, di capire, di leggere, quindi legata al linguaggio, la capacità visospaziale, cioè la capacità che noi abbiamo di immaginare nella nostra mente gli oggetti, le forme, di muoverli, di farli girare, funzionare. Qui dice, per esempio, potete fare dei puzzle in 3D senza usare le mani? Immaginando, no, come i pezzi stanno insieme e come si possono mettere, la nostra intelligenza visospaziale valuta l'abilità di manipolare degli oggetti in 3D. E è questa un'abilità che ha una significatività pratica nella vita di tutti i giovani, anche sui posti di lavoro. Quindi trovate se il vostro cervello può girare, ruotare, mettere insieme queste immagini e divertirvi. E poi, se volete, vi dà anche un punteggio. Ecco, per esempio, dunque, se voi staccate i pezzi di questo blocco, quale pezzo manca di quelli sotto? Il quinto, penso anch'io, il quinto, il quarto, manco. Quarto no, perché spunterebbe fuori, vero? E il quinto? Non possiamo avere la risposta perché siamo offline, d'accordo? Comunque, ecco, questo è il tipo di uno dei tipi di rotazione, no? Che viene fatta. Qui ce n'è un'altra. Allora, se piegate questa immagine lungo i dot, quale forma risulterà? Questo è più facile. Secondo me, poi dipenderà. Il terzo? Beh, lo scoprirete quando lo farete. Vediamo se per caso. Vediamo se per caso me lo. Ah, non c'è sparito. Non l'avevo aperto. Che tipate. Allora, dunque, avevo qua il. Certo, ora bisognava proprio. Ci riprovo. Ah, perché l'ha aperto con un altro programma. Però non l'ha preso, no. Lasciamo stare. Dunque, sì, quindi, no, in un test, diciamo, in un test di intelligenza ci sono tante parti di solito, ci sono quelli più verbali, quelli più viso e spaziali, poi ci sono quelli, non so, di capacità di classificazione, vocabolario, no, ci sono tanti elementi insieme. Secondo Greenfield, secondo questi dati, ci sarebbe un cambiamento nell'intelligenza soprattutto di tipo viso-spaziale. Legata a cosa? Legata a questi sono le matrici di Raven, che sono i altri test che sono stati usati estensivamente in questo tipo di ricerche e che a volte troviamo anche nei giochi, no? Ma a parte quello, sono un test anche molto composito, lungo, e il vantaggio di questo tipo di test è che è un po' indipendente dalla cultura originaria, no? Cioè, nel senso che fare un test di tipo linguistico spesso mette in vantaggio chi parla quella lingua come prima lingua, mettiamo, oppure ha capacità culturale, no, di sapere, per cui si sa gestire i test. Invece questo test qui dovrebbe essere indipendente dalla cultura originaria, no? Cioè dovrebbe essere in grado di individuare delle buone abilità anche in persone che magari non hanno una buona conoscenza della lingua. Quindi ovviamente bisogna individuare qual è il pezzetto mancante, ma questo è semplice, no? Poi le cose si complicano e non è più tanto semplice capire quale dovrebbe essere la forma che completa, vediamo. Allora, secondo la Greenfield, queste capacità visospaziali che sono state migliorate sono legate all'uso estensivo di tecnologie di tipo informale, in ambienti informali come la TV e i videogame. Perché guardare la TV e giocare ai videogame aumenta certe nostre capacità, come per esempio quella di mettere insieme quello che succede in parti diverse dello schermo. Dividere l'attenzione tra elementi diversi. Fare multitasking, cioè cercare di elaborare più informazioni contemporaneamente. Certo, ci saranno degli effetti positivi e altri un po' meno. Però la stessa Greenfield ha fatto delle ricerche che appunto cercano di vedere l'effetto dei videogiochi sulla capacità di coordinazione mano-occhio, di gestione delle informazioni, diciamo, non verbali, ma grafiche. Sapete dire, quando io uso un computer, no? Io ho una rappresentazione delle conoscenze rappresentata graficamente sullo schermo. Ho le icone, ho il mouse per coglierle, per fare, per scrivere, no? Per disegnare, no? Quindi questo tipo di literacy, di competenze, di abilità, difficilmente viene insegnata a scuola. È frutto di un esercizio informale autonomo, però, dice Greenfield, potrebbe dare degli effetti positivi in contesti nuovi. Non so, per esempio, fa l'esempio dei nuovi chirurghi che operano in situazioni di laparoscopia. Allora, essere capaci di lavorare a distanza su con un oggetto tecnologico è particolarmente alla portata delle persone che hanno fatto i videogame, che hanno giocato con il Nintendo e devono prendere, operare con piccoli oggetti che si muovono sullo schermo. E cioè ci sono delle competenze, diciamo, collegate così alla rappresentazione degli oggetti nello spazio, che potrebbero essere sviluppate particolarmente attraverso questi sistemi con cui noi abbiamo avuto un contatto fino da bambini. Ed ecco perché allora nelle prove di intelligenza non verbale la situazione è un po' migliore. Insomma, c'è stata una crescita nelle capacità. Non è detto che quello che le persone fanno sia il modo migliore per elaborare le informazioni, no? Quindi, per esempio, quando si parla di multitasking, cioè del fare più cose contemporaneamente, si sottolinea spesso anche il fatto che impedisce una buona elaborazione delle informazioni. Non so, per esempio, sempre la Greenfield fa riferimento a delle ricerche che lei ha fatto sulla capacità di capire le informazioni presentate sulla televisione, in quei formati, tra virgolette, moderni, no? In cui c'è la persona che parla, il testo che scorre, poi magari un altro testo. No, pensiamo a tante news che vengono date, in cui non c'è soltanto la persona che parla, non è un vecchio telegiornale, no? In cui c'è solo la persona e magari una figura sullo sfondo, ma ci sono tante notizie in scorrimento presentate contemporaneamente. Questo è un formato che piacerebbe di più alle persone giovani che non alle persone di mezza età, diciamo. Però non è che la preferenza poi porta a dei risultati migliori, perché in realtà poi dopo il ricordo di queste informazioni, di quelle date in un contesto più complesso, con varie cose da fare contemporaneamente, ci si ricorda meno, si capisce meno, sia i giovani, insomma, sia gli anziani, che vabbè, ci si aspettava visto che è una generazione anche, ma anche i giovani, insomma, poi si ricordano peggio, preferiscono, ma no, quindi si tratta di così, cercare di individuare un compromesso. D'altra parte lei dice che è ovvio che è difficile che uno stesso strumento possa fare tutto, no? Cioè ci saranno delle differenze, il capire, lo studiare, l'apprendere, implicano anche riflessione, pensiero critico, ed è più probabile che questo sia fattibile con uno strumento come il libro che non con un video, con la televisione. E quindi probabilmente è mal posto la contrapposizione tra uno strumento come appunto il video e il testo scritto, cioè se uno ha bisogno di pensare, di condividere, di capire, è più probabile che ci sia un testo, uno strumento permanente come il testo, no? Che faciliterà questa elaborazione, questa comprensione. E poi però il videogame, che non è certo uno strumento che sollecita la riflessione, no? Anzi punisce se uno... Ora lei probabilmente intende anche questi giochi di movimento, no? Per cui la velocità è un fattore determinante nel successo, non c'è soltanto il riuscire, ma anche fare la svelta, decidere, no? La svelta, quali sono le strade, le strategie vincenti. Questi ragazzi sarebbero poi anche più distratti, più intelligenti ma più distratti. Ma più distratti perché? Perché hanno tante cose, hanno la televisione in camera, poi hanno il CD nello zainetto, il computer, quindi già da anni, questa tabella è del 2008, già da anni hanno un'esposizione ai media che è maggiore di qualsiasi altra attività. Guardano più i media che non vanno a scuola o dormono o stanno con gli altri. Cioè, starebbe già nel 2008 più di 6 ore al giorno con gli strumenti e parlando poi di multitasking diventano 8-9 ore e mezzo. Cioè è sempre più comune, insomma, che ci siano più oggetti che funzionano contemporaneamente, fare i compiti con la televisione oppure fare i compiti con insomma, senza riuscire mai a staccarsi dal proprio strumento social, dal proprio telefonino, dai propri messaggi. Quindi è possibile che avendo fonte di distrazione questi nativi digitali siano più distratti. Sono più tecnologici? Direi di sì. Questi sono i dati Istat, voi li trovate tutti gli anni. Ci sono dei prospetti e delle analisi rispetto a tutta una serie di fattori. Questi qui riguardano l'uso di oggetti tecnologici. Ci dicono, non è proprio facilissima di lettura questo grafico, questo ci fa pensare che non solo il testo dovrebbe essere scritto bene, essere comprensibile, ma anche le tabelle, anche i grafici, no? Dovrebbero essere leggibili quando ci rivolgiamo a persone a cui vogliamo spiegare qualcosa. Allora, qui cosa capisco? Dunque, vediamo, famiglie. Per beni e servizi tecnologici disponibili, anno e tipologia familiare. L'ultimo anno che è esposto è quello del 13-14, ci dice che nelle famiglie con almeno un minorenne ci sono molti strumenti tecnologici. Vedo qua 99,9% al cellulare. Personal computer 87,8%. Quando guardo le famiglie di soli anziani da 65 anni in più, vedo che il 14%, no, scusate, il 2014 è di sotto, il 17,8% al computer. Dunque il cellulare ce l'hanno, però non hanno, dunque il rigo è questo, non hanno la connessione, quindi per esempio la possibilità di utilizzare strumenti come Skype per parlare con un amico in un'altra lingua, l'uso, come me, no? Che non ho la banda larga adesso, che non riesco a vedere le cose, no? Quindi vorrei, no, fare uso di strumenti, meraviglie, così fare i fuochi artificiali, invece non riesco, non potrei sicuramente avere uno scambio con Skype perché mi salterebbe tutto, no? Quindi diciamo che a seconda del destinatario, ma insomma l'avete capito benissimo, io posso fare delle cose diverse perché il contesto in cui mi trovo a lavorare mi può portare poi dopo a non riuscire a fare le cose, no? Quindi invece lavorando con i ragazzini non c'è problema, con i minorenni ho la sicurezza che hanno a disposizione tantissimi strumenti, e anzi che magari li usano già, sono già persone che si guardano i film in inglese, i telefilm, tutti i telefilm, no, perché poi i film non si guardano più, si guardano i telefilm, le serie, quindi uno si guarda l'ultima serie in inglese, no, dal cellulare, dal tablet, dal computer, e quindi ha una dimestichezza, una lingua orale che probabilmente un tempo non, almeno in comprensione, no, in listening, è molto più alta rispetto a quello che si poteva avere prima. Invece non posso aspettarmi questa competenza, questa fluidità, questa confidenza nelle persone più anziane, perché non hanno, proprio materialmente, non c'è una barriera fisica al di là delle capacità o dei desideri, che probabilmente è più difficile da superare. Ora, a parte poi gli anziani di 65 anni, uno dice vabbè, insomma, leggeranno libri, no? Invece che parlare, c'è anche un problema con le altre famiglie, cioè quelle che magari non hanno il minorenne, però non sono vecchie, insomma, no? Perché in questo caso, allora, dunque, dov'era il personal computer? Beh, il personal computer 72, dunque, banda larga 72, no? Quindi la presenza del minorenne aumenta, ma insomma relativamente, e tuttavia c'è un problema di digital divide, sia appunto con gli anziani, ma poi anche la provenienza geografica nord-sud, la differenza uomo-donna, perché l'uomo è più tecnologico, e poi la provenienza sociale anche. Quindi ci sono delle differenze ancora a cui uno può cercare di contribuire, insomma, no? Nel ridurla. Cioè non è... è una cosa di rapido cambiamento, e quindi probabilmente può essere... è una di quelle cose che possono essere modificate, insomma, è anche ritornando alla differenza uomo-donna, è anche un condizionamento sociale che siano gli uomini quelli più portati a utilizzare le tecnologie, che le ragazze e le bambine non siano altrettanto capaci. Quindi sta nelle nuove generazioni di insegnanti, no? Combattere questo stereotipo che può bloccare l'uso. Ora, probabilmente sull'apprendimento delle lingue c'è invece l'aspettativa opposta, che siano le ragazze a imparare meglio. Non so cosa ne pensate, se vi è capitato di sentire commenti di questo tipo. La ragazza è più portata al linguaggio.
Non sembra così.
Come?
No, spesso viene detto che le ragazze sono più portate per le lingue, per l'insegnamento.
Sì, per le professioni di cura, no? Invece l'uomo è più portato per le cose scientifiche, un po' rudi, no?
La diligenza
anche. Poi c'è il fatto che leggiamo, no? Che le donne, ci sono più donne laureate, ci sono più donne laureate anche in materie scientifiche, più donne con dottorato, però poi dopo ai ruoli dirigenziali ci sono più uomini. Quindi cambieranno le cose, insomma, no? Perché mi sembra che sempre più emerge questa contrapposizione che non ha una giustificazione, insomma, cioè ce n'è tante, però nessuna condivisibile, diciamo. E così ora la letteratura sugli stereotipi di genere, no, ci dimostra proprio questo, che molto presto in famiglia, a scuola, in tutti i contesti vengono trasmesse queste credenze sulle proprie competenze e impossibilità, e che hanno un effetto più o meno positivo, insomma, sulle scelte, no? Perché se io credo di non essere portato per una cosa, mi dico che non avrò successo e quindi non farò quelle scelte. E secondo me, vabbè, ora, a parte che queste storie si sentono molto di più nelle materie scientifiche, matematica, no? Io non sono portato. Non posso fare matematica perché la mia famiglia è negata da generazioni, quindi no. Scienza, fisica, no? È più. No, non capisco, mai, no? Quindi molto presto c'è un blocco che porta a non applicarsi nemmeno, perché tanto non ce la posso fare. Dipende da me dentro, come sono fatto, ho un coso lì che non funziona. Quando sento parlare di matematica non capisco nulla, quindi non mi sforzo, è inutile, tanto è inutile, no? È tutto inutile. Però secondo me sulle lingue, cioè in misura minore, ma un po' c'è anche sulle lingue. Io non ci riuscirò mai, no? Oddio, per carità, delle differenze ci saranno, no? Nelle capacità di apprendimento. Ma non credo proprio che siano legate al sesso, mi sembra difficile, non credo, no, cioè molto indirettamente, no? Nel senso che magari acquisire capacità di comunicazione può essere facilitato quando uno è un po' più empatico, un po' più partecipativo, no? Rispetto a quando non c'è un interesse per entrare in contatto, però molto indirettamente. Quindi penso, secondo me ci sono anche dei lavori, non ho cercato, ma secondo me ci sono dei lavori sugli stereotipi, no? Che possono agire rispetto alla sicurezza o insicurezza delle proprie capacità durante l'apprendimento delle lingue. Per cui un maschietto probabilmente si porrà degli interrogativi sulla sua capacità, oppure ci pensa la sua mamma, insomma, al primo 4 che porta a casa, no? E, però chissà, no? Perché ora si tende a reagire a questa cosa appunto ricorrendo magari a delle scuole private oppure alle ripetizioni, insomma, oppure adesso tanto di più andare all'estero. E lì però c'è il problema sociale, per cui può mandare all'estero il figlio o i figli chi ha la disponibilità di mandarceli, no? Non è detto che tutti siano in grado di far passare l'estate in Inghilterra per i figli, ecco. Quindi c'è probabilmente anche questo aspetto molto legato alle condizioni sociali, no? In cui si trova una persona. Quindi tutte e due, stereotipi e condizionamenti sociali possono fare la differenza. Allora, per concludere, che cosa usiamo? Quali servizi tecnologici usiamo? Cellulare, guardate, ce l'hanno tutti, anzi più di uno forse. E poi che dire? Basta, fine delle statistiche. Se abbiamo tempo, volevo ancora. Sì. Se siete stanchi, ditelo, ci fermiamo 2 minuti. Allora, volevo raccontarvi questa ricerca fatta al Media Management Center della Northwestern University a Chicago. Allora, questo centro fa dei lavori interessanti perché si occupa di lettura dei giornali online. E in questa ricerca qui, che si intitola Teens Know What They Want From Online New You, che si può trovare online, hanno fatto una ricerca con dei ragazzi dai 13 ai 18 anni per trattare quale problema. Che gli adolescenti usano tanto i video, abbiamo detto, no? 6 ore, 8 ore con gli strumenti, però per fare altre cose e non per leggere le notizie. Allora, sembrerebbe dimostrato che se uno non comincia a leggere le notizie un po' presto, mentre sta diventando adulto, è difficile che poi sviluppino un interesse per le news. E nello stesso tempo, se gli si lascia usare i media proprio così, senza nessuna scelta, questi ragazzi avrebbero anche dei voti più bassi, più problemi di comportamento. Quindi c'è il problema di fargli leggere le news. Come? Per esempio usando strumenti, cioè, trasmettendo le news con gli strumenti che siamo sicuri che hanno, no? Che permettono di andare là. Quindi avete visto, no? Anche usando il cellulare arrivano le breaking news di quello che è successo, di che cosa, quali sono le notizie più importanti del giorno. E poi, quindi, da un lato venire incontro, no? Cioè è inutile dire che l'adolescente deve comprare il giornale all'edicola, perché non lo farà, ok. Utilizzerà i suoi strumenti e noi bisogna dargli le news. Se vogliamo che legga le news, gli dobbiamo dare le news su quegli strumenti lì. Altra, però, complementarmente, pensare anche a come si potrebbero modificare le pagine online delle news. Perché? Perché degli studi precedenti avevano indicato alcuni problemi delle news online. Internet dà troppe notizie. Si sentono sopraffatti dalla quantità di notizie che ci sono. Sono interessati alle notizie, ma solo così, insomma, un pochino, no? Vagamente, non sono animati da un interesse profondo. Allora, bisogna invogliarli, no? Non trovano che le notizie che ci sono online siano interessanti. Perché? Perché non li capiscono bene, perché non hanno le conoscenze di background, magari che gli consente di capire il perché sta succedendo qualcosa. Inoltre molte notizie sono preoccupanti, no? Così uno cerca anche di evitare. E quindi raramente cercano le news, anche se quando vengono raggiunti da una notizia interessante sono anche contenti. Quindi questi studi precedenti avevano indicato questa raffigurazione. Allora, per individuare più precisamente i problemi delle news e le possibili soluzioni, cosa fanno? Fanno una ricerca in cui intervistano e fanno dei focus group in cui collaborativamente, attraverso certe domande, certe proposte, si cerca di dire tutto quello che si pensa, le proprie opinioni, in questo caso guardando dei prototipi di pagine online. Cioè, cosa fanno? Costruiscono un sito fittizio, Daily News, no? Questo sito fittizio implementano delle pagine che danno retta o meno a questi errori che erano stati identificati, e cercano di vedere quali di queste soluzioni che loro propongono sono condivise dai ragazzi e quali no, in modo da individuare poi alla fine una pagina news meglio fatta di quelle precedenti, che può essere quindi più attraente per i giovani. Tra parentesi, per i giovani, ma non solo, per tutti quelli che possiamo chiamare lettori light, cioè lettori che non sono abituati ad avere un contatto continuo con il testo scritto, che poi sono la maggioranza, no? Quante persone noi abbiamo di fronte che hanno perso il contatto con la lingua scritta, che non leggono più, hanno fatto magari la scuola dell'obbligo, ma poi non hanno più usato il testo, non hanno più usato la lingua scritta, e quindi hanno perso quella familiarità, quell'iper esercizio che invece magari noi, no, condividiamo. Cioè, quando una persona legge tanto tutti i giorni, continuativamente, per ragioni diverse, ha una esperienza, no, una facilità, una fluidità nella lettura che ci sembra ora che ce l'abbiano tutti, ma non è vero, no? Perché intanto in Italia c'è ancora, in Italia come in tanti paesi, insomma, un'alta percentuale di persone che hanno fatto solo la scuola dell'obbligo, quando la scuola dell'obbligo era poco. E quindi ci sono, vabbè, chi non ha finito la scuola, non so, no? Ma a parte, diciamo, chi non ha mai imparato, ci sono quelli che hanno progressivamente dimenticato perché non gli serviva, no? Perché il lavoro non gli richiedeva una lettura costante. Quindi trovare un modo per scrivere news che sia facile, comprensibile, attraente anche, no? Non troppo faticoso, che non ci sia sentirsi sopraffatti da tutto il testo che si ha di fronte, è una soluzione anche per tanti light reader che leggono poco, che hanno difficoltà a capire a volte. E poi, anzi, diciamo di più, come noi vedremo poi più avanti, è una soluzione positiva anche per quelli che sono lettori invece forti, no? Perché chi è che preferisce avere a che fare con un testo complicato, lungo, scritto male? Anche chi legge tanto preferisce avere, no, un testo ben costruito, che non utilizza inutilmente dei tecnicismi complicati. A volte è necessario avere dei tecnicismi, ma non sempre. Molte volte è semplicemente il modo più semplice di scrivere per una persona che è con quei tecnicismi ci sguazza, insomma, ci lavora tranquillamente. Ma anche le persone, seppure hanno, diciamo, un livello di scuola molto alto, no? Oppure anche loro preferiscono, se possono, avere un testo più semplice, scritto con più fatica anche, no? Per scrivere semplice non è tanto semplice. Quindi scritto con più cura, ecco, con più cura e più pianificazione. In questa ricerca qui, i risultati, ecco, no? Questi sarebbero gli elementi da prendere in considerazione, magari ipotesi, no? Cioè, non è detto che uno lo debba dare per scontato, bisogna questo. Però, diciamo, potrebbe essere un punto di partenza per analizzare queste affermazioni, pensando, no, a cosa significa anche nel proprio lavoro, poi, seguirle, avere queste raccomandazioni in testa. Allora, da questi focus group, con i ragazzi che studiano, non studiano, insomma, analizzano i materiali, questi prototipi, anzi ci devo avere, ecco, per esempio, questi due, sono due pagine, che sono state, di quelle che sono state prodotte, no? Per fare dei confronti. Allora, vi anticipo, no? Che questa pagina qui non è una pagina tanto ben leggibile, perché ha troppo testo, per quanto sia segmentato, e non è proprio tutto continuo, no? Che sarebbe ancora peggio. Però probabilmente non viene letto al di là delle prime righe. E invece, nel caso a destra, questa pagina è abbastanza buona, perché non ha tante notizie, ce n'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diciamo, beh, non so, ma neanche poche, però. Ogni notizia ha un testo breve, è raffigurata da una foto che permette di capire subito di che cosa stiamo parlando e quindi di capire se le voglio leggere oppure no. Ha una gerarchia, perché qui in alto c'è quella che supponiamo essere l'informazione più importante, quindi almeno quella la devo leggere. Probabilmente mi basta leggere il titolo per capire che cosa sto parlando. Tornando indietro, quindi, ecco quali sono le lezioni chiave che sono venute fuori, queste ipotesi di lavoro, no? Che uno può cercare di ricostruire, appunto, anche nel proprio percorso di produzione dei testi. Devo fare una lezione su un argomento, don't overload, non ce ne mettiamo troppe, non mettiamo troppa roba, no? Ci vogliono poche storie, pochi eventi e dare spazio alle visualizzazioni, perché noi siamo abituati ormai tanto a vedere figure, foto, informazioni visive. A volte, non so, io mi accorgo che a volte quando leggo una cosa che non ho tanto voglia, tanto tempo, cerco le figure, non so, salto da una figura all'altra, in realtà la figura decido se leggo oppure no, comunque magari non ho voglia di leggere. Home page soddisfacenti, sì, soddisfacenti nel senso che nell'home page ci devono essere queste informazioni più importanti, occorre attirare l'attenzione, quindi apprezzano che ci sia qualcosa che cattura, più che attirare, no? Qualcosa che cattura l'attenzione. Come per esempio un riassunto di ogni notizia nell'home page, come qui, no? Cioè ogni figura, ogni informazione ha nell'home page un riassunto. Poi dopo, se voglio voglio continuare a approfondire, ho un link che mi manda all'approfondimento. Quindi ogni notizia un riassunto, ogni riassunto una foto, mostrare la gerarchia di importanza delle notizie, sì, perché siccome ho poco tempo voglio sapere qual è quella che devo proprio leggere. Ora poi mi direte, sì, ma questo non è il modo di leggere un testo, no, un insegnante a scuola non accetta una cosa del genere, vuole che l'allievo sappia leggere anche testi complessi, con una certa fatica, ma facendolo lo stesso. E questo è giusto, no? Perché a scuola uno deve imparare anche a affrontare la complessità, non è che gli va semplificato tutto, però si può graduare, si può anche differenziare la situazione in cui è necessario fare un'analisi di un testo complesso da quella in cui non è invece così necessario, e allora si può dare una mano nel schematizzare, nell'identificare le informazioni più importanti, no? Cioè, certo c'è un bilanciamento complicato, no? Quando faccio così, quando invece no. C'è il verso che in alcune situazioni non tenere conto di questi problemi fa perdere proprio l'audience. Quindi bisogna essere sensibili a come sta andando la comprensione, no? Perché se è possibile che c'entri, è chiaro che uno tende a alzare l'asticella per fare imparare strategie, competenze di gestione delle informazioni, però a volte non è così o non è tanto importante quel momento, no? Ci sarà un momento in cui voglio lavorare su testi complessi e ci sarà un momento in cui mi va bene anche non farlo. Vabbè, insomma, ora per finire questa lista richiedono di mostrare la gerarchia di importanza e poi dare notizie brevi, quindi tutti insistono sul fatto che dovrebbero essere corte le informazioni, anche dopo vedremo anche dei video senza link, vabbè, però certo questo contraddice leggermente quella successiva, no? Per cui chiedono che gli venga fornito delle notizie di background, cioè quando poi dopo trovo l'informazione che mi interessa voglio anche approfondire per capire cos'è, cos'era successo. Tante volte dall'informazione sulle news non è facile capire. Tagliare le informazioni in segmenti, perché questo mi dà delle informazioni su quali sono le parole che stanno insieme, no? Quali sono i paragrafi, quali sono i segmenti. E poi eliminare quello che non è pertinente, quello che non serve, quello che è inutile, è lì solo a fare peso. Eccoli lì. Quindi, e secondo me questa tendenza, no, ad analizzare i testi e a renderli più visivi, più gerarchici, più corti, è una tendenza che si sta espandendo. Cioè, vabbè, troveremo sempre lunghi testi complicati, no? Però mi sembra che in alcune circostanze si sia diffusa l'idea che i testi delle news devono essere forniti in un certo modo che consente una lettura più semplice. Vabbè, insomma, se avete tempo guardate la Gazzetta dello Sport per vedere come è organizzata e anche le altre riviste, qui non possiamo fare, e così cambiamo delle opinioni quando ci riveniamo di nuovo su come costruiremo noi un sito di notizie. Ok. Bene, allora io vi libero. ecco, aspetta, avevo altro da dire. No, vabbè, a parte questa cosa del 13 alle 17, che non c'è lezione, mi sembra che niente, non ho altro. Semmai, non avrò altro. Ci vediamo lunedì, no, martedì, se potete. Avete provato a iscrivervi su Moodle?
Io cerco di entrare con le mie credenziali, perché c'è scritto che non c'è bisogno di iscrizione, che se sei studente dell'Università di Trieste puoi accedere, però non mi fa accedere.
Ah, non la fa.
Cioè, mi dice che le credenziali non sono, cioè, sono errate. Tu hai provato?
Perché voi l'avete già fatto, no, l'iscrizione, oppure no?
Secondo me perché non siamo immatricolate.
Ah, sì, dai.
Però io ho scoperto che puoi andare come ospite.
Sì, sì, sì.
C'è un...
Certo.
Cioè, comunque, nonostante...
Non è chiuso.
...ospite, possiamo vedere tutto?
Sì, direi di sì. Il limite è che non vedete... Le notizie, cioè se io scrivo tipo appunto non ci sarà lezione il giorno X, non vi arriva, però se voi andate sul forum lo vedete. Comunque io non prevedo altre assenze, no? Però magari, capito, così se siete iscritte vi arriva la lettera sulla mail. Se invece non siete iscritte, no, perché lui non sa chi siete, insomma. Però l'entrata è sempre possibile, quindi all'inizio uno dà una controllata. Comunque, insomma, vi dico, non è di solito. Anzi, semmai potremmo fare così, che vi mandate una lettera, non su Moodle, ma sulla mail con l'indirizzo, oppure ve lo scrivete su un fogliettino, in modo tale, sapendo che non riuscite a scrivervi, se ci fosse qualcosa scrivo con la mail a tutti. Vabbè, cioè così mi sembra più ragionevole, meno faticoso. Thank you.